Di nuovo saluto a tutti, vicino di Pietrantonio, Radio Librarte, rubrica dei libri di Radio Arte. E oggi siamo con Lisa Parola per parlare di un suo libro pubblicato dalla casa editrice Naudi, che si chiama Giù i monumenti, col punto interrogativo, Giù i monumenti. Sottotitolo Una questione aperta. Lisa Parola è una storica dell'arte. È una curatrice, presentiamola, che insieme a Francesco Comisso, Luisa Perlo, Nuria Gatti e Giorgia Bertolini e Nicoletta Leonardi hanno fondato l'associazione a titolo già più di 20 anni fa, che si occupa appunto di sperimentazione dell'arte, della promozione dell'arte contemporanea, soprattutto nell'ambito della sfera pubblica e sociale. Teniamo presente che quando loro hanno fatto questa, diciamo, associazione, questo aspetto, diciamo, dell'arte era molto, molto marginale. Oggi invece è tornata di molta attualità. Diciamo che appunto ha anche insegnato all'Università di Torino, è stata consulente per Matera della cultura, insomma, collabora con la Fondazione MERS, Fondazione Sardi, insomma. E ha un po' di attività nel suo carnet, insomma, ecco, e anche ha lavorato per la celebrazione di una grande artista torinese che non c'è più, insieme ad Artissima. Salve, benvenuta Lisa, eccoci.
Grazie a tutte e a tutti, grazie Giacinto dell'invito. Ci tenevo un po' a fare un dialogo con te su questi temi.
E infatti dovevamo farlo già prima, poi per motivi, insomma, all'inizio per un motivo, diciamo, molto triste, è venuto a mancare appunto un componente di A Titolo, una cara amica a tutti, e poi vabbè, comunque importante che adesso ci siamo e presentiamo questo bel libro molto interessante e anche di molta attualità, che si interroga appunto sul monumento, insomma, che è una domanda che ci stiamo facendo un po' tutti da diversi anni, e soprattutto ovviamente in vari modi nel mondo dell'arte, ma non solo, perché per esempio ricordo che già qualche anno fa un altro torinese, uno storico, questo in questo caso non uno storico dell'arte, ma uno storico della storia, Giovanni De Luna, un suo libro, ma anche in diversi suoi libri, parlava appunto di questo fatto dei monumenti, ma anche dei nomi nelle vie, nelle strade, in qualche modo sono anche dei monumenti, e della crisi che questi dispositivi stanno vivendo, perché è legata a una crisi identitaria, perché un monumento vuol dire appunto che quando noi lo mettiamo, lo facciamo, insomma, come il nome di una via, trovi una identificazione, insomma, condivisa. Domanda, che è sempre la prima domanda, ovviamente: com'è che nasce questo libro? Come ti viene l'idea? Com'è che hai pensato a scrivere questo libro su questo tema?
Beh, prima di tutto ti ringrazio di aver sottolineato il punto interrogativo che molti si dimenticano. E invece per me e soprattutto per l'editore è importantissimo, perché il lavoro che io faccio in 120 pagine più o meno vuole
131.
esattamente soprattutto un interrogativo su queste statue. Noi tutti vediamo ciclicamente, devo dire, e in relazione a situazioni di conflitto, guerre, cambi di orientamento geopolitico, delle statue abbattute, e nasce su due linee parallele, ma che si intersecano. Vabbè, uno lo hai già detto tu, è tutto il lavoro e tutta l'esperienza dell'arte pubblica che ho fatto con A Titolo in questi anni. Siamo un po' i monumenti del collettivo e dell'arte pubblica in Italia a questo punto. E
Giusto.
dunque osservare molto come le persone vivono, attraversano questo spazio e dove inciampano, questo è un termine che io amo molto e che uso nel libro. Nell'arte, l'arte tutta, il monumento, l'arte processuale, l'arte relazionale, concettuale e via dicendo. Dall'altro, subito, e dunque, come dire, a un certo punto, dopo tanta esperienza, ho iniziato a interrogarmi su che cosa era l'arte nel passato, e dunque il mio sguardo si è rovesciato un po', e dunque dall'arte pubblica fatta in modo partecipato con artisti contemporanei, ho iniziato a guardare questi monumenti, è proprio caduto lì, si è inciampato lì. Ho iniziato a raccogliere monumenti, storie di piccoli, grandi monumenti e poi ho fatto tre viaggi per lavoro che sono stati fondamentali per me. Il primo è stato a Kiev, in Ucraina, subito prima della pandemia e subito prima della guerra. E lì ero stata chiamata sulla relazione con i monumenti da una residenza d'artisti, un collettivo di artisti che si inter un po' più giovani di me, sono, sì, sono quarantenni più o meno, dunque piccoli negli anni Ottanta, in piena perestroica, e loro si interrogavano appunto sulla relazione con questa memoria che è fatta di monumenti, di architetture brutaliste, eccetera, nel dire come di il nostro skyline emotivo. E lì dentro, in questo momento l'Ucraina sta vivendo il mondo che sta vivendo, dove mettiamo questa memoria? E poi mi sono spostata, in Colombia, dove di nuovo il tema era molto presente. Non sono stata a Bogotà, ma sono stata a Medellin, e anche lì c'era un problema con la memoria e questa eredità, coloniale. Complessa, siamo in pieno post-conflitto e dunque veramente molto complessa. E poi a New Orleans, negli Stati Uniti, dove sono andata a fare un viaggio e ho incontrato collettivi di poete, prevalentemente donne, che mi raccontavano come le statue andavano in qualche modo abbattute perché la loro storia non era nello spazio pubblico, loro non esistevano nello spazio pubblico, o peggio ancora, come le statue dei confederati andassero abbattute perché le loro nonne avrebbero potuto subire violenza da quella cultura e dunque loro stesse essere il prodotto di. Dunque,
Infatti
questa
questo.
domanda in una geografia distante ma simile, memoria, statuaria, spazio pubblico, biografia, e dunque qualcosa di molto intimo e molto personale. Ha convinto me, ma più ancora l'Einaudi, a pubblicare questo.
Beh, ma questo poi comunque si colloca questo libro, si interroga, visto appunto che, come diciamo, c'è il punto interrogativo e quindi è un libro che si interroga e ci interroga continuamente, si inserisce nel più ampio, diciamo, discorso delle questioni. Tu ne hai citato uno, insomma, quello del postcomunismo, se vogliamo, ma anche quello del postcolonialismo, del razzismo, del politicamente corretto, insomma, via dicendo. Però la cosa è bella, insomma, di questo libro che avvince già dall'inizio è che tu apri il libro, cioè, non parlando, diciamo, di una statua vera, nel senso, ma con un film con Charlie Chaplin, di Charlie Chaplin, che è stato un regista, un attore critico all'inizio delle dittature, insomma, eccetera, eccetera, del potere, in cui, appunto, se lo racconti tu, Chaplin si era addormentato appunto sopra un monumento, no? Apre una questione che è drammatica, cioè, in qualche modo, questo, perché produce, come detto prima, abbattimenti, scontri fra varie fazioni, insomma, anche razze e via dicendo, razze,
Assolutamente.
etnie, che adesso la razza non si usa più, fra etnie, insomma, fra gruppi,
Certo. Identità.
identità, e lì invece Chaplin, con la sua grazia, insomma, con la sua suo essere artista, già negli anni 20, mi sembra che il film è del 26, qualcosa,
Sì,
già pone come problema, già come problema, però lo pone a suo modo, ovviamente, no? Facendoci sorridere.
certo. E sì, io ho scelto di aprire il libro con questo. Allora, il libro prima di tutto non ha immagini, questo ci tengo molto a dirlo perché per me è stato un lavoro molto interessante, che mi ha dato tantissimo proprio di osservazione dei singoli lavori che cito, opere statuarie, opere d'arte contemporanea, facendole capire al lettore. E dunque anche le prime immagini di luci della città, stiamo parlando appunto di luci della città di Charlie Chaplin. È girato nel 31, siamo ancora immersi in piena crisi del 29, ed sono immagini bellissime, sono i 3 minuti. Chaplin colloca la camera, si osserva tutta la folla di spalle e tu vedi in modo frontale solo il, appunto, come dire, leggermente alzato rispetto alla folla e dunque sul basamento, vedi l'artista, vedi la committente probabilmente, vedi le autorità, il sindaco e poi questa forma informe che è la statua che deve essere inaugurata. Coperta da
Che
un
quindi è
telo, deve
coperto
essere
da un telo.
assolutamente, deve essere svelata a tutti gli effetti. Inizia la banda, la polizia, insomma, tutta una situazione molto autoritaria anche. Il velo, si inizia a tirare giù questo velo, c'è un po' di difficoltà, non si capisce tanto, la banda continua a suonare. Quando la statua è definitivamente svelata, in realtà sul suo grembo, stiamo parlando di tre figure. Sul grembo di questa donna che simboleggia la prosperità, il futuro e via dicendo, dorme il classico Charlie Chaplin senza dimora e dunque ribaltando continuamente questa cosa. A me serve Charlie Chaplin per spiegare molto il mio libro, perché tu hai la folla, c'è cioè un'identità indistinta fatta di cappelli, nuche poco chiare. Poi hai l'autorità che invece ti viene incontro, è l'artista, e hai la verticalità del monumento, cioè il monumento è innalzato rispetto alla folla, e poi hai questo inciampo, cioè Charlie Chaplin è sdraiato e dunque l'orizzontalità. Ora, nella riflessione sui monumenti e la statuaria, la verticalità e l'orizzontalità è centrale. Il monumento è sempre verticale, è sempre tendenzialmente eretto, fallocentrico, chiaramente sopra quel basamento che fa il monumento, c'è un uomo, tendenzialmente prevalentemente donne, e però poi ci sono degli inciampi come Chaplin in questo caso che portano giù, che rendono orizzontale. Questo è un appunto, io mi sono concentrata, ho citato molte statue, ma per me è centrale la riflessione visiva, il monumento e la statua come dispositivo dialettico, cioè un dispositivo che obbliga in qualche modo chi lo guarda ad alzare lo sguardo, a levare lo sguardo e dunque a togliere la verticalità urbana, se vogliamo, e tutto ciò che lo rende orizzontale. Lo ribalta, è come il retro del monumento. Io invito moltissimi quando faccio, presento il libro in contesti universitari, accademici, invito tantissimi ad osservare il retro del monumento. Il retro del monumento è sempre interessante perché sono panni di un cappotto, perché sono, pieghe di uno stivale, perché il piede dell'eroe tendenzialmente è sempre posto un po' fuori, leggermente fuori dal basamento, perché le donne sono sempre tendenzialmente prostrate ai piedi di queste figure e via dicendo. Dunque, interrogare il monumento e la statua davvero come dispositivo dialettico, sia da un punto di vista storico-geografico, ma anche un po' biografico, nel senso che le statue ci raccontano qualcosa fin dove hanno a che fare con la nostra biografia. Quando la prospettiva, la distanza aumenta, lentamente le statue si silenziano in qualche modo.
Beh, ecco, tu parli anche appunto nel libro, non solo appunto dei monumenti che vengono derisi, come questo del film di Chaplin, oppure che vengono abbattuti, come è successo nel racconto che facevi dell'Ucraina, o anche di altri casi, insomma, di cui parli nel libro, come le statue dei generali schiavisti negli Stati Uniti, oppure dello schiavista a Bristol, che viene poi sostituito da una statua di Queen, insomma, che a sua volta viene contestata e via dicendo. Ma parli anche, per esempio, di che si sviluppa da un certo momento in poi, e prendendo, diciamo, come caso, primo caso storico, dell'idea del contromonumento, no? Della sua decostruzione e smaterializzazione. Partendo da, per esempio, appunto, dal monumento della storia del monumento di Rodin a Calais, in Francia, e poi passare appunto a artisti come Brazo Dimitrevich e altri, insomma, lo stesso Alberto Garrotti, con tutti i passi che ho fatto
Assolutamente.
per venire, mi hanno portato fino a qui, insomma, eccetera, eccetera. Ecco, questa storia del contromonumento, ce la racconti? Perché appunto è molto interessante all'interno di questo discorso.
Assolutamente. Allora, non monumento contro monumento, questo è un tema sul quale vorrei concentrarmi almeno per fare ancora un testo, perché la grammatica che si usa è difficilissima da definire. In Italia ci sono qualche studi in Inghilterra proprio sulle definizioni tra contromonumento e non monumento. Tendenzialmente io mi sono orientata così, cioè il contromonumento è qualcosa che dibatte, che si scontra col monumento, con quella verticalità che dialoga direttamente. Il non monumento è tutto ciò che abbassa quel basamento, è tutto ciò che tende a stare il più possibile a livello orizzontale, diffuso, espanso, potremmo dire, ma radicato a terra. Tu dicevi prima Rodin, io anche commento Rodin, è un'esperienza bellissima, è un modello perfetto. Un altro contromonumento, potremmo definirlo così a questo punto, è Dürer. Dürer a un certo punto progetta, purtroppo mai costruito, uno dei contromonumenti che io reputo più belli della storia dell'arte, che è questo monumento alle sconfitte dei contadini tedeschi, e a tutti gli effetti un monumento per cui tutto si sviluppa in verticalità, ma al posto delle colonne, l'autorevolezza dell'eroe al punto più alto e via dicendo, Rodin Dürer posiziona sul basamento delle mucche, degli animali, e la colonna è progettata con fasci di grano, vasi di frutta, fino all'apice. Stiamo parlando, mi sembra, di un monumento alto 12 metri, ma non vorrei sbagliarmi in questo momento, comunque un'altezza importante, e all'apice, anziché l'eroe in piedi con la spada sguainata, via dicendo, lui posiziona un contadino seduto, pensante, con un pugnale nella schiena. Ecco, per me questo è un contromonumento. Per Rodin vale uguale o qualcosa di simile. Cioè Rodin, ecco, no, forse parlando di Rodin potremmo pensare, tenete conto che la grammatica allora non c'era ancora, ma a un non monumento, un antimonumento. Cioè quando lui progetta le bourgeois de Calais, pensa più che a un monumento, a una scenografia. Cioè queste cinque figure vestite con una specie di saio, con un'aria molto mesta, che dovevano stare all'altezza di chi passava intorno al monumento e assolutamente non avrebbe dovuto esserci nessun basamento. Questo aspetto ha fatto discutere tantissimo, ci sono stati molti conflitti rispetto alla committenza, che era la committenza pubblica e l'artista, tant'è che lui stesso ha rimandato la fine del progetto per una decina d'anni. E poi il progetto è stato inaugurato con il basamento, cosa di cui Rodin nei diari riporta con grande rammarico. E solo molti anni dopo la morte di Rodin è stato nuovamente inaugurato invece senza basamento, e dunque come una sorta di scenografia. Lui addirittura scrive che le persone avrebbero dovuto passare in mezzo, questo per far capire anche la grande modernità di Rodin nel pensare l'arte. Non so se ho risposto.
Sì, certo, hai risposto. Sendo questa cosa del basamento, che è appunto questa centralità, quindi secondo cosa ci si mette sopra, oppure lo abbassiamo, l'abbattiamo. Nel libro si parla anche di un esperimento, insomma, che è ancora in corso, che rientra sempre all'interno, insomma, di questo discorso di cosa facciamo dei monumenti, anche se sono dei monumenti temporanei, perché poi c'è anche questa cosa del monumento temporale, che è quella del Fort Plinth a Trafalgar Square a Londra, dove questo Fort Plinth, appunto, è questo basamento che è rimasto vuoto, sono quattro, e circondano poi, diciamo, il monumento dei monumenti di Londra, o comunque uno dei monumenti di Londra, che è la colonna di Nelson, appunto. E quindi ci racconti, insomma, qualcosa, insomma, su questa,
Certo,
perché è
beh,
veramente
il
centrale
Fort Plinth,
su questo dibattito, è centrale
beh,
poi anche per
assolutamente, il
l'arte
Fort Plinth,
contemporanea.
assolutamente, perché il Fort Plinth è una delle prime esperienze in Europa pubbliche, un partenariato pubblico-privato di rivisitazione in tempo quasi reale di una piazza pubblica, una piazza aulica. Siamo in Trafalgar Square, dunque, come dire, il punto centrale della capitale dell'Inghilterra. Sono quattro basamenti, tre fin dall'inaugurazione della piazza erano pieni, avevano figure storiche, mentre invece un quarto, Plinto, per motivi che non si sono mai capiti esattamente bene perché, è rimasto vuoto, pare perché non ci fossero fondi abbastanza, insomma, ed è rimasto vuoto per tantissimi anni, con anche lì un dibattito pubblico-politico interessante: lo riempiamo, non lo riempiamo, cosa ci mettiamo e via dicendo. Finché la città di Londra, a cui poi si sono aggiunti fondi privati importanti, ha attivato questo Fort Plinth, che ogni volta che la call per gli artisti per riempire temporaneamente, questo temporaneamente lo sottolineo perché è importante nel momento, cioè le statue nascono per essere eterni, i monumenti nascono per essere eterni, il Fort Plinth è temporaneo e dunque già ci fa capire quanto rispetto a una statuaria urbana che noi pe pensiamo immobile, in realtà le statue si muovono sempre, anche storicamente. Comunque, il Fort Plinth ha una call ad invito per artisti internazionali. Quello che tu dicevi, citando Nelson, è molto interessante perché nel 2010, per fare un esempio, Yinka Shoni Bare, che è il primo artista anglo-africano a vincere il premio, decide di posizionare di nuovo temporaneamente, perché il premio, l'opera cambia di volta in volta ad ogni call, una bottiglia di enormi dimensioni come quelle dei souvenir, con dentro la barca, il modellino della barca di Nelson per la battaglia di Trafalgar, e le bandiere di questa nave posizionata all'interno di questa enorme bottiglia che mira dritto a Nelson, sono le bandiere degli vari paesi, le bandiere dell'indipendenza dei vari paesi africani. I tessuti africani che noi vediamo in giro spesso sono sorte di bandiere che documentano l'indipendenza dei paesi africani, ognuno con colori e geometrie diverse. Questa semplice azione, anche ironica, questo è un altro aspetto a cui io tengo molto. È bello intervenire sulla statuaria sollevando temi e questioni, ma in modo ironico, e Yinka Shoni Bare ce la fa molto bene, nel senso che bastano quelle bandiere a interrogare l'opinione pubblica sul ruolo che i paesi africani hanno avuto rispetto alla Gran Bretagna, alla ricchezza, alla cultura della Gran Bretagna. E questo è fondamentale, cioè ogni volta che il Fort Plinth viene presentato, il progetto per il Fort Plinth, si apre un dibattito che non è solo un dibattito artistico, ma è anche un dibattito pubblico. C'è un sito, i cittadini e le cittadine possono intervenire e via dicendo. Quello di Yinka Shoni Bare è sicuramente uno degli esempi che è più in linea con quello che io teorizzo nel mio volume. C'è l'idea di nuovo di una biografia. Yinka Shoni Bare ha un'eredità culturale, biografica che rimette pubblicamente e dunque rovescia lo sguardo e al monumento mancante propone invece una presenza importante con quelle bandiere, con quelle geometrie.
Infatti sono un po' tutte opere che mettono in discussione comunque qualcosa, sia l'idea del monumento stesso, ma anche delle questioni anche più generali. Per esempio, chi è? Mi pare che sia Caterina Frisch, che fa come opera un grande gallo blu, praticamente proprio in risposta, se vogliamo, alla stazione dei treni di Waterloo che c'è è scomparsa, che c'è appunto a Londra, dove c'è l'Eurostar che arriva dalla Francia e ovviamente gli inglesi, che la perfida Albione, dove lo fa arrivare a una stazione che chiama Waterloo, che è la sconfitta dei francesi con Napoleone, insomma, eccetera. E quindi quell'opera di Caterina Frisch col gallo blu, il simbolo della Francia, che viene messa al centro di questa piazza. Ovviamente è una provocazione, insomma, in questo senso e che alimenta questo, oppure come per esempio quello di Anthony Gormley, di uno non se l'aspetterebbe, uno con un artista come Gormley,
Guarda, guarda.
inglesissimo, anzi uno dei pochi artisti visivi che è stato nominato anche Sir, quindi che appunto è uno scultore abbastanza, tra virgolette, tradizionale, uno si aspettava una statua, qualcosa così, e invece lui praticamente ha messo sempre il corpo al centro del suo lavoro, però ha fatto praticamente un open call, tutti potevano presentare dei progetti e utilizzare per un tot tempo, se non mi ricordo quante, mezz'ora, un quarto d'ora, non ricordo, quel plenum come piattaforma per fare qualcosa, qualunque cosa, una performance, un discorso, insomma, ballare, insomma, quello che volevo. Credo che siano state circa 2000, insomma, le azioni che si sono svolte durante il periodo, insomma, di questa cosa qua. Poi in qualche modo a me questa cosa però ha ricordato una cosa che è molto inglese, che non so se Gormley ha pensato a questa cosa quando ha preso questo progetto, ed è praticamente l'Hyde Park Corner. Cioè l'Hyde Park Corner, sapete, è questo angolo di Hyde Park dove ci sono le persone che arrivano lì, vengono ancora del giorno, si portano chi niente, chi si porta una scatola, una sedia, una scaletta, cui salire sopra e si mette a parlare, si mette a fare un discorso di qualunque tipo, insomma, essenzialmente sono discorsi contro il governo, politici, eccetera, eccetera.
Beh,
E questo
questa è una
dice.
bellissima riflessione che fai, perché in effetti è una sorta di monumento ordinario di nuovo, no? Per cui è vero che quasi tutti si portano il loro piccolo basamento, chi la scala, chi la sedia, chi una scatola per salirci sopra. Sì, io credo che Gormley sicuramente abbia pensato anche a questa forma di comunicazione urbana, che di nuovo io definisco inciampo. Cioè la forma urbana, soprattutto quella della statuaria dell'architettura del centro delle città, è fortemente autoritaria, formale in qualche modo. E poi però nel muoversi urbano, che è quello che ho, come dire, è l'osservazione che davvero ho ereditato nel fare tanta arte pubblica, gli inciampi sono costanti e quegli inciampi continui, se osservati con attenzione, ti permettono di, come dire, davvero affezionarti e vedere lo spazio poetico anche nell'ordinario. Io credo che la cosa più interessante, il lavoro di Gormley ha fatto discutere tantissimo perché i giornali dicevano lui che è l'artista ormai riconosciuto a livello internazionale, ha utilizzato il pubblico. Io non l'ho pensato così, anche perché tu firmavi un'autorizzazione, per cui, come dire, poi le
Certo.
persone non è che sono, cioè, le persone scelgono o meno di far parte di un lavoro artistico, ma invece quello che secondo me emerge, che è forte, è che di fronte a tutta questa staticità di basamenti, di statue, il museo alle spalle, via dicendo, emergesse di nuovo qualcosa che era mobile, molto spesso ironico. C'è chi ha cantato, c'è chi si è
Sì.
interrogato sull'arte, le cose veramente più varie. E dunque sottolineare la mobilità anche del contesto che abitiamo, che molto spesso è solo in relazione a una funzione, nel caso della statuaria, è la funzione rappresentativa, mentre invece è proprio che cos'è quella cosa. Bromley più di altri interroga l'opera in relazione alla sua immobilità o mobilità, alla sua dialettica o al suo silenzio. E questo io credo che sia importantissimo in questi anni, perché l'arte, tanto più quando pubblica, e quando intendo come arte pubblica, parlo di arte che sta in luoghi pubblici, che sono le strade, le piazze, ma anche i musei, per me, nel mio caso, oggi credo che sia importante riattivare una dialettica. Lo è sempre stato per gli addetti ai lavori, ovviamente sappiamo che l'arte, l'oggetto d'arte, attiva un processo dialettico e interrogativo, ma oggi, secondo me, è importante risottolinearlo, almeno risottolinearlo.
Certo, infatti tu parli continuamente, hai usato non a caso la parola inciampo, no? Infatti una delle cose di cui si parla nel libro e una delle riflessioni sull'antimonumento sono proprio le pietre d'inciampo che hanno una grande attualità e che sono state appunto ideate da questo artista tedesco, Gunther Demling, che sono questi blocchetti che vengono messi nel pavimento davanti alle case appunto, dei deportati della Seconda Guerra Mondiale. Questo però apre tutto un altro capitolo di tutti i monumenti che sono invece appunto legati a questi drammi epocali che valgono poi per tutti i tipi di genocidi e di drammi.
Assolutamente. No, no, beh, su questo, beh, le pietre d'inciampo sono molto note, dunque non credo ci sia bisogno di presentarle a un pubblico specifico, però due cose ci tengo a dirle, perché quello che mi interessa di quel lavoro lì è, di nuovo, la relazione tra la biografia individuale. Ogni pietra corrisponde a una mancanza, a una persona. Su queste pietre c'è un nome e una data, una di nascita, quando è possibile anche quella di morte, ma è molto più rara, e un monumento espanso, ed espanso perché sta aprendo una geografia, cioè man mano che si
Certo.
posizionano le pietre, insomma, nelle varie città, c'è una geografia espansa fatta di individui. Cioè, ad ognuno di quelle corrisponde una biografia, e poi è quello che si diceva prima, cioè è proprio il non monumento, la monumento, non saprei neanche bene che definizione
Sì,
usare ancora.
l'inciampo è mentale, non è un inciampo fisico.
Esattamente, l'inciampo è mentale, fisico, e poi abbassa ogni tipo di monumentalità, cioè quello su cui io, come dire, mi interrogo ancora oggi, non è tanto discutere il monumento, ma è la monumentalità che forse va messa in discussione. Quel rovesciare lo sguardo, quell'inciampo, quel punto interrogativo è una riflessione sulla monumentalità. Cioè, abbiamo ancora oggi bisogno di monumentalità? Questa è la domanda. L'arte ha sempre lavorato in qualche modo con la monumentalità. È una domanda, no? Io esattamente non ho una risposta, nel senso che quando ho finito il libro, no. Sì, quando era tre quarti del libro, a un certo punto ho detto: vabbè, quella è una forma, quella della statua, è proprio della statua monumentale, è una forma che finisce col Novecento. Quel basamento, quell'eroe sopra è un po' finito. Purtroppo le guerre attuali ci dicono che probabilmente no. Laddove c'è una guerra, c'è un eroe, c'è qualcuno che ha vinto, c'è la necessità di porre un punto nella storia per cambiare direzione, e dunque facilmente avremo altri monumenti, ma credo che come operatori la riflessione sulla monumentalità continui davvero ad essere molto attuale, mai come oggi. Cos'è questa monumentalità? Perché quando noi posizioniamo una statua all'interno, in uno spazio pubblico, ma anche in un museo, in qualche modo fissiamo un punto, e invece oggi forse quel punto è molto più espanso, è molto più complesso, interrogativo, schizofrenico mi verrebbe. Quello che stiamo vivendo è un momento schizofrenico.
Bene, allora grazie a Lisa Parola per essere stata con noi a presentare il suo libro Giù i monumenti, una questione aperta pubblicata da Einaudi. E
Grazie Giacinto, grazie a tutte voi, tutti voi. Ciao.
saluto a tutti i nostri radioascoltatori.